ragazzi, direi che anche oggi possiamo prendere il volo e ovviamente lo faccio per prima cosa salutandovi, augurandovi ovviamente un buon inizio settimana. Recupero l'ultimo concetto che abbiamo visto la scorsa settimana insieme e che aveva come obiettivo quello di accompagnarci nell'interpretazione di similarità strutturale tra ovviamente questo alcaloide che abbiamo imparato a riconoscere essere un antagonista selettivo del mondo muscarinico, quindi ve lo ricordo metamotropico recettore copiatore proteine G, e ovviamente l'agonista di riferimento acetilcolina. E lo abbiamo fatto in primis analizzando questa particolarità strutturale che potrebbe sembrare, diciamo, non così facilmente interpretabile da un punto di vista della rappresentazione strutturale che stiamo considerando, ma lo diventa nel momento, lo spero, in cui, ecco, le nostre rappresentazioni anche bidimensionali vanno a sovrapporsi, e a questo punto diventa chiaro una serie di considerazioni che abbiamo fatto insieme relativamente alla presenza di quel sale di ammonio quaternario mancante nell'alcaloide atropina, ma che lo diventa recuperabile nel momento in cui, ecco, la nostra ammina terziaria andrà ad essere sottoposta a quel classico processo ovviamente di ionizzazione che lo porta ovviamente a diventare un sale di ammonio ovviamente non permanente ma pH dipendente. Guardate la struttura tropanica come irrigidisce, ed è bellissimo, no? Nella sovrapposizione irrigidisce e blocca quindi la possibilità di variazione conformazionale che abbiamo visto essere il determinante di due possibili, no, situazioni geometricamente diverse presenti nell'acetilcolina, ricordo anti e gauche. Qui il sistema biciclico tropanico, nel momento in cui l'ossidrile del nostro alcol ritorna ovviamente ad essere bloccato in questa configurazione assiale alfa, ecco, vedete la, no, chirurgia in cui madre natura congela i gruppi interattori fondamentali in quella configurazione che in un qualche modo garantisce nel tempo, no, il mantenimento della posizione dei due interattori importanti, il sale di ammonio da un lato, in questo caso facente funzioni, e ovviamente l'ossigeno del carbonile dell'estere dall'altra, in quella conformazione che l'agonista naturale acetilcolina assume nel riconoscimento, passatemi la semplificazione, muscarinico nella sua conformazione anti. Bellissimo. Altro elemento importante di relazione struttura-attività, guardate l'ingombro a livello dell'acido tropico che abbiamo in un qualche modo visto essere insieme, ve lo ricordo ragazzi, adesso rivedendo su di lui una piccola particolarità, posso dirvi ragazzi, vi turba se è un derivato ovviamente dell'acido propionico, guardate gli atomi di carbonio che noi abbiamo, lo rivedremo tra un attimo, è un derivato dell'acido propionico, direi proprio di sì, contateli con me, 1, 2, 3, quindi direi che è un derivato dell'acido propionico. Posso dire che può essere anche definito 2-fenil-3-idrossi, tanto per dare un piccolo elemento, lo leggo, non lo sto imparando a me, lo leggo, ditemi se vi torna, no, 2-fenil-3-idrossi, lo leggo anche, posso anche farvi vedere un attimo, punto il mio mouse esattamente su quell'atomo di carbonio, in modo tale, ecco, che se ci fosse Andrea, non lo chiedo a Riccardo, vi venga immediatamente, ecco, spontaneo un elemento strutturale che madre natura vuole introdurre in questo particolare acido più ingombrato dell'acido acetico, non c'è dubbio, e va esattamente, vi ricordate, nell'ordine di idee che abbiamo già condiviso insieme, che solitamente gli agonisti, se possono, laddove possono, occupano la maggior parte dello spazio disponibile del sito ortosterico, cosa che invece l'agonista, proprio per questa attivazione che vuol dire per noi movimento, no? Disponibilità di movimento, quindi variazione conformazionale della struttura recettoriale, solitamente, se può, non utilizza nella sua interezza, proprio per dare questa possibilità di movimento reciproco tra l'agonista stesso e la struttura ovviamente del recettore che deve essere modificata. L'antagonista, che questa seconda operazione non ce l'ha per definizione come missione, ecco, può tranquillamente occupare la maggior parte ovviamente dello spazio a sua disposizione e, come potete immaginare, aumentare anche il numero di possibili interattori, aumentando di conseguenza anche l'affinità che molto spesso questi antagonisti hanno, quindi la potenza, ecco, di questi ovviamente antagonisti a livello del sito di riconoscimento del recettore di competenza muscarinico in questo caso. Ok ragazzi, questa cosa poi si traduce in maniera mirabile nel momento in cui traduciamo il tutto da un punto di vista della struttura tridimensionale, e penso che non ci sia ovviamente, ecco, discussione alcuna nel momento in cui vi faccio vedere questa sovrapposizione, dove, ecco, quello che è ovviamente rigidamente congelato nella struttura tropanica va a sovrapporsi in maniera assolutamente chirurgica con quello che invece è l'utilizzo della conformazione anti nell'agonista di riferimento acetilcolina. Direi assolutamente, ecco, chiaro, spero davvero. In caso, Riccardo, posso chiederti se c'è qualcosa che non ti torna, solo questo, puoi eventualmente dire: ma Stefano, questa cosa non mi è chiara, così in un qualche modo, ecco, faccio una riflessione in più. Questo sostanzialmente è quello che abbiamo visto insieme la volta scorsa insieme, che mi faceva piacere rievocare, perché, come potete immaginare, copio e incollerò, anzi non lo dirò proprio, tutta questa, diciamo, riflessione nel momento in cui tra qualche minuto parleremo di scopolamina. Le strutture sono, avete visto, estremamente simili da un punto di vista strutturale. Devo solo ricordarvi due aspetti invece da un punto di vista, ecco, particolare di alcune proprietà chimico-fisiche che molto spesso, vi dicevo, vengono dimenticate. Bene, ovviamente, ecco, questo è un po' il riassunto di quello che in un qualche modo ci siamo detti da un punto di vista dell'analisi, ovviamente, della nostra atropina. E perdonatemi se faccio l'ultimo riferimento a quello che avete già visto sicuramente con Rosy e ovviamente Jenny, perché quel elemento geometrico che io vi ho già introdotto e che è ovviamente tipico, no, di questa struttura, ovviamente, che madre natura decide di utilizzare per il complemento, no, nella formazione dell'estero, ovvero sia l'acido tropico, ecco, quel elemento geometrico che qui vi riporto, ecco, introduce un centro chirale, un elemento ovviamente di asimmetria, la presenza di una coppia di enantiomeri che vorrei in un qualche modo condividere con voi, ecco, che nel momento in cui utilizzo il termine, come sapete già, quindi perdonatemi se vi annoio, il termine atropina, voi inevitabilmente fate riferimento alla coppia racemica, ovviamente, dei due alcaloidi, ovviamente RS, che andrebbero in realtà definiti come yoshamina. Ora, l'atropina è una miscela ovviamente di enantiomeri per una ragione particolare nel momento in cui poniamo questo alcaloide in soluzione acquosa, ragazzi. Quindi vi pregherei di ricordare che nel momento in cui parliamo di atropina parliamo effettivamente di un sistema racemico che racemizza spontaneamente a partire da qualunque enantiomero voi ovviamente facciate riferimento, racemizza spontaneamente in soluzione. E la racemizzazione, ragazzi, ve lo ricordo, è dovuta al fatto che nel momento in cui abbiamo questo atomo di idrogeno, vedete, immaginate che sia questo piuttosto che questo in uno dei due enantiomeri pure, date un'occhiata, no, alle sue caratteristiche ovviamente di acidità relativa rispetto ad un qualunque idrogeno di un idrocarburo. Ecco, vi ricorderete che nel momento in cui ci siano almeno due elementi, che vi ricordo ma che conoscete già, che facilitino il distacco ovviamente di quell'idrogeno come protone, ok? Ecco, questa proprietà di acidità viene ovviamente incrementata. Quali sono le ragioni che condivido con voi, ragazzi, e che sono descritto da questo, che vengono descritte in questa diapositiva, da questo equilibrio? La presenza di gruppi che siano ovviamente elettron attrattori in alfa, posizione vicinale in alfa, ovviamente al centro, che porta l'idrogeno su cui stiamo facendo la considerazione di acidità. Quindi ditemi se ritorna. Qui abbiamo 1, 2, 3, guardate la presenza dell'ossigeno, gruppi funzionali in posizione alfa rispetto al centro su cui l'atomo di idrogeno è ovviamente covalentemente legati, che sono ovviamente elettronattrattori. Quindi in un qualche modo, ditemi se vi torna, dovrebbero facilitare il distacco dell'idrogeno nella sua variante protonica H+, perché ovviamente quei gruppi elettronattrattori tenderebbero ad attirare, quindi stabilizzare verso di loro, ovviamente quella densità di carica negativa che rimarrebbe nel formale, uso questo termine, carboanione. Quindi si distacca il protone, rimane un anione al carbonio, carboanione, che come sapete viene stabilizzato ovviamente dalla presenza di gruppi elettronattrattori, sia per via induttiva che per via mesoberica. L'altra bellissima situazione che state osservando e che facilita questo distacco è la possibilità di formare quella forma, ditemi se vi torna, tautomerica, eccolo qui, quella forma tautomerica in cui effettivamente, in questo caso particolare, la forma enolica, la forma enoolica viene stabilizzata, ha diciamo un suo eccesso di stabilità per il fatto che è coniugata con il sistema fenilico adiacente. Quindi abbiamo due effetti che in un qualche modo facilitano il distacco di quel protone: da un lato la presenza contemporanea di tre gruppi elettronattrattori, dall'altro la possibilità di avere una forma di equilibrio, uso questo termine anche se qui abbiamo un estere, ma è comunque possibile, chetoenolico, che in un qualche modo mobilizza ovviamente quel idrogeno sotto forma protonica. È chiaro che nel momento in cui lui si distacca, quando si va a riattaccare, può riattaccarsi da sopra, da sotto, e quindi da qualunque enantiomero voi partiate, questo fenomeno di racemizzazione è spontaneo in virtù del fatto che nel momento in cui avete staccato il protone, questo si può riattaccare da sopra ed è sotto del piano dell'enolo, se pensate, e quindi ecco che avete di nuovo la possibilità di formare due, ovviamente i due enantiomeri, e di conseguenza da qualunque enantiomero voi partiate ottenete sempre l'atropina, che è la miscela dei due enantiomeri. Ecco ragazzi, volevo ricordare con voi un elemento strutturale importante per noi, ricordare un po' la stabilità dei carboanioni che conoscete già, e questa ragione particolare che l'atropina per definizione è sempre una, come potete immaginare, soluzione ovviamente di enantiomeri che racemizzano spontaneamente attraverso questi due meccanismi. Riccardo, ti sembra chiara la questione? Scusami, mi basta questo? Sufficientemente chiara?
Sì, tutto chiaro. Grazie. Il termine stabilizza la parte enolica.
Esattamente. Mi basterebbe che voi, ecco, aveste in mente che questa facilità di racemizzazione che porta la definizione di atropina come miscela dei due enantiomeri deriva dal fatto che quell'atomo di idrogeno è relativamente più acido di quello di un idrocarburo classico in virtù di due eventi: la presenza di tre diversi gruppi funzionali elettronattrattori da un lato e la possibilità di equilibrio tautomerico chetoenolico in virtù del fatto che l'enolo, questo centrale che vi sto rappresentando, è effettivamente, ha la possibilità di entrare in coniugazione, no, con il sistema fenilico adiacente. Quindi abbiamo due sistemi che stabilizzano contemporaneamente, che facilitano, scusatemi, contemporaneamente il distacco di quell'idrogeno. È chiaro che nel momento in cui questo si è distaccato, ovviamente il suo, no, il suo riattacco, scusatemi, può venire dai due lati del piano, ovviamente, del nostro, ecco, sistema enolico, e di conseguenza ecco che abbiamo, ecco, qualunque sia l'enantiomero da cui partiamo, la racemizzazione spontanea. Ok ragazzi, sono molto contento se fosse così. Posso ragazzi, ecco, rifarvi vedere questo aspetto che conosciamo già, ne abbiamo già parlato, non vi turberà. Ecco, vorrei però ragazzi con voi fare una piccola riflessione nel momento in cui io mangio atropina, ok? Non è il caso di mangiare atropina, penso che questa, lo intuite adesso da un punto di vista farmaceutico, lo intuite per due ragioni. Chiaramente se atropina, e lo abbiamo già visto, dovesse avere un coefficiente di ripartizione superiore a 0, e qui lo abbiamo addirittura superiore a 1, quindi ha una sua predisposizione intrinseca ad essere assorbito e biodistribuito, perché nel momento in cui vede una membrana, leggo il coefficiente di ripartizione sul normale etanolo, ma trasferisco sulla membrana, quando vede una membrana dice, beh, perché no? Non sto così male in un ambiente che non sia l'acqua e mi trasferisco per via diffusiva. E questa operazione è, come vi dicevo, ecco, la prima, ecco, il primo elemento di, per noi, ecco, di possibile diffusione, ovviamente, e quindi di assorbimento e distribuzione. La cosa che tra l'altro mi preoccupa di questo è che ci sono due regioni in cui, ecco, io devo maneggiare con cautela, ditemi se vi torna, gli antagonisti, così come abbiamo visto per gli agonisti di natura muscarinica. Ditemi se vi torna, uno di questi ci diventerà prezioso tra un attimo e l'altro ce lo faremo diventare preziosi tra due attimi. Allora, ditemi se vi torna, io direi sicuramente cuore, perché vi ricordate, l'acetilcolina ha una particolarità, no? Rispetto a tutti gli altri distretti dove ha un'azione, passatemi, eccitatoria, promotrice di un effetto, nel cuore esattamente il contrario. Riduce forza e ritmo. Mi aspetto che un antagonista faccia esattamente il contrario. Incrementi, ovviamente, forza e ritmo. Ora, capite bene che in un paziente sano, questo a casa mia vuol dire aritmia, no? In un paziente sano vuol dire aritmia, vuol dire in qualche modo aumentare forza e ritmo quando non ce ne sarebbe assolutamente bisogno. Indirettamente, quando aumento forza e ritmo, dico una cosa veramente sciocchina, non sono un medico ma la capiamo tutto, vuol dire per me aumento della pressione, non c'è dubbio, il cuore batte più, il flusso diventa maggiore, se non ho da qualche parte una vasodilatazione, il lume rimane lo stesso, a casa mia vuol dire aumento della pressione. Questo, capite bene, ecco, in un paziente che non ha ovviamente bisogno di questo, o una persona sana che non ha bisogno di questo, può creare ovviamente dei grossi problemi a livello del sistema cardiocircolatorio. Secondo aspetto, se si trova di fronte alla barriera ematoencefalica, visto che questa viene assorbita, questa passa, e avrei tutti quegli effetti anti-muscarinici che abbiamo evocato importanti a livello del sistema nervoso centrale. Posso ricordarne uno, ragazzi, che così, ecco, facciamo subito una no? A parte tutte le circuitazioni che abbiamo visto essere fondamentali, no? Poi per l'attivazione di, ecco, qualunque altra via del segnale che prenderemo in considerazione, posso ricordarvi una circuitazione su cui abbiamo fatto una riflessione insieme che ha a che fare con i processi di memorizzazione e apprendimento. Vi ricordo che questo è un antagonista, quindi vuol dire che tutti quei fenomeni eccitatori, no, che sono promotori a livello muscarinico vengono silenziati, quindi ho un silenziamento dell'attività del mio sistema nervoso centrale, a volte così importante da diventare incompatibili ovviamente con la nostra vita, da un lato, ma soprattutto, anche non arrivassi a quell'evento estremo, vi ricordo che un effetto collaterale tipico di quasi tutti gli antagonisti muscarinici a livello centrale è quello effettivamente di, ecco, uso questo termine perché molto spesso viene utilizzato, stato confusionale, non sei più in grado di renderti conto, ecco, perché i processi di memorizzazione e apprendimento vengono in qualche modo alterati, di renderti conto dove sei, stato di confusione, e di prendere ovviamente, ecco, diciamo, conseguenza di fatti che ti accadono attorno, proprio perché ovviamente tutti i tuoi processi di memorizzazione e apprendimento vengono messi ovviamente in crisi da questi antagonisti. Una cosa tipica, posso dirvi, è la perdita di memoria esattamente nel periodo in cui quella somministrazione avviene. Cogliete? Perdita di memoria. Che potrebbe, e ecco, vi farò un piccolo esempio, che ovviamente è un esempio solo per ricordarvi il fatto che questo è rilevante, quando parleremo della scopolamina. Per cui attenzione su questi due aspetti. Ragazzi, posso farvi vedere quindi un po' di farmacodinamica, farmacocinetica di ovviamente atropina nel momento in cui dovesse essere somministrata per via orale, qualunque sia la somministrazione. Io mi immagino che in ambiente gastrico, ditemi se vi torna, in ambiente gastrico dove ho epiteli e ghiandole, se c'è muscarinico, quindi siamo muscolatura liscia e ghiandole secretrici, ho questo tipo di ovviamente controparte recettoriale, io mi aspetto che a livello gastrico, ecco, l'equilibrio sia prevalentemente spostato verso la forma protonata, quindi ionica, quindi non ho assorbimento perché è nella forma ionica, ma ho attivazione recettoriale perché il sale d'ammonio è presente, tra l'altro è presente anche in abbondanti qualità perché il pH si è abbassato rispetto al 7,4 che abbiamo preso come riferimento, dove avevamo, vi ricordate, già comunque di suo 70-30. Ok, ragazzi, ritorna. Quindi direi che a livello gastrico io mi aspetto un interessante effetto, anche se transiente, perché sono di passaggio, è transiente, sono di passaggio. Io mi immagino di avere un bel effetto, ovviamente, di rilassamento della, ovviamente, mucosa gastrica, dell'epitelio gastrico, scusatemi, e ovviamente una diminuzione della capacità secretrice dell'epitelio, ovviamente secretore gastrico. Questo ci potrebbe essere molto interessante nel momento in cui io avessi una patologia, ecco, ditemi se ritorna come logica. Non è il caso dell'atropina, ragazzi, perché il problema sta a valle, non a monte. Ecco, potrebbe essere molto interessante nel momento in cui avessi una patologia che ovviamente porta ad un aumento, no, della contrattilità gastrica. Questo spesso succede, per esempio, ditemi se vi torna, in alcune cinetosi, stimolazione ovviamente quindi anche della sensazione di nausea e vomito, cinetosi, posso dirne una, mal d'auto, che così in un qualche modo uno è chiaro, no? Ho una stimolazione meccanica dell'epitelio che quindi in un qualche modo dà questo effetto contrattile per via ovviamente dell'oscillazione, contrattile, ed ecco che da questo, diciamo aberrante contrazione, uno ha quella sensazione tipica, no, che spero non abbiate sperimentato, ma se qualcuno, ecco, lo ha fatto comprende molto bene, di nausea e di sensazione, a volte anche poi con conseguente atto, no, del vomito. Mi potrei aspettare che un'azione antagonista a livello gastrico, anche se transiente, riduca contrattilità e secrezione. Perché? Perché ovviamente lì, ovviamente, la mia atropina, o comunque poi vedremo il suo facente funzione, è nella sua forma ovviamente protonata, sale d'ammonio quaternario permanente, e ha tutte le caratteristiche per riconoscere i recettori muscarinici nella sua variante, vi ricordo, antagonistica, quindi antagonizza l'effetto dell'acetilcolina. Quindi laddove contrai, rilasso, laddove metti in moto la secrezione, riduco la secrezione. Storia leggermente diversa, se ci pensate ragazzi, potrebbe essere, anche se comunque la manteniamo operativa, a livello intestinale, dove ovviamente la transizione è più lenta perché il percorso è un po' più lungo, anche lì abbiamo un epitelio contrattile, mi aspetto che tutto quello che vi ho detto a livello gastrico si ripercuota anche a livello ovviamente intestinale, con una piccola particolarità: l'equilibrio protonato non protonato, e qui cogliete, ovviamente si sposta verso la frazione non protonata, visto che il valore di coefficiente di ripartizione associato a questa forma è comunque facilitatore, comincia il processo di assorbimento e distribuzione, quindi l'atropina lì, per quella piccola parte che ovviamente è protonata, funziona anche in questo caso da rilassante della contrazione della muscolatura intestinale. Mi sembrerebbe un'idea interessante nel momento in cui avessi un'aberrante contrattilità intestinale, crampi, e qui tra poco introdurremo una genialata che, a cui voi state già pensando, una specialità che conoscevate prima ovviamente di venire a seguire il corso di farmacologia 2, ma che vi ritorna adesso chiarissima, no? Una specialità che conoscete già e che ha esattamente questa funzione da un punto di vista terapeutico: ridurre la contrattilità intestinale nel momento in cui ci fossero stati infiammatori o patologici che ne aumentassero ovviamente la motilità. Ok, rivedremo tra un attimo questo concetto. Vi ricordo che in questo caso l'atropina, però, essendo nella sua doppia variante protonata non protonata, la versione protonata minoritaria in questo caso agisce, la versione invece non protonata transita, trasloca e transita. Volevo ricordarvi ovviamente questi due elementi che avevamo già ricordato insieme. Riccardo, ti sembra chiaro?
Sì, tutto chiaro.
Grazie, scusami.
Protonata non passa nemmeno.
No, e agisce, però localmente vi ricordo che i recettori sono esposti, ecco, questo è il piccolo, ecco, diagramma che vi lascio. I recettori ovviamente guardano verso il lume, quindi ovviamente possono essere ingaggiati dalla presenza, ovviamente in questo caso, di atropina o di chi per lei tra un attimo, ok ragazzi? Quindi ingaggio farmacodinamico da un lato, ovviamente passaggio della membrana, che faremo sempre, ecco, come considerazione insieme, ok ragazzi? Sono molto felice, ecco, vi lascio ovviamente con questo piccolo ricordo che per noi diventa estremamente prezioso. Bene ragazzi, ora ditemi se vi torna, vediamo che cosa ho qui. Ah sì, effetti. Ora ragazzi, ecco, qui vi riporto ancora alcuni elementi che abbiamo già ricordato. Posso, in realtà, ho sottolineato in rosso ragazzi due elementi che non possiamo dimenticare nel caso in cui l'atropina venga utilizzato come farmaco, ok? L'atropina è un alcaloide di origine naturale, come vi diceva, è ovviamente la, quando la chiamo così, la versione racemica della yoshamina, ok? La versione racemica della yoshamina, perché in acqua, in soluzione, ovviamente questa spontaneamente racemizza, ok ragazzi? E ha due importanti, tra quelle che ho già ricordato a livello gastrointestinale, nelle ghiandole secretrici, a livello del sistema nervoso centrale, due importanti effetti che vanno ricordati da un punto di vista ovviamente terapeutico, lasciatemi. Il primo, ecco, scusatemi se, ecco, il primo è questo che vorrei ricordare con voi. E guardate, lascio in alto a destra anche come effetto memoria, non tanto per, vi ricordo, fare pubblicità occulta ad alcune case farmaceutiche piuttosto che alcune specialità, assolutamente no, un effetto memoria della via di somministrazione, ragazzi, importante. Atropina è tra quegli oggetti terapeuticamente presenti nell'armamentario del rianimatore, medico rianimatore, nel momento in cui si trovi di fronte ad un particolare tipo di arresto cardiaco. Viene usato come salvavita, ecco, scusatemi se uso questo termine anglosassone, resuscitante, un paziente che è apparentemente, scusatemi, uso prossimo alla morte, prossimo, perché se lo fosse già, ecco, non c'è, ai noi, ancora un farmaco resuscitante, ma un paziente che fosse prossimo alla morte, e adesso vi do un piccolo dettaglio, che può ritornare attraverso la somministrazione di un farmaco, ovviamente ad un recupero, non voglio dire, ecco, ma quindi sicuramente ad un recupero di quei parametri vitali che poi consentono interventi di stabilizzazione. Atropina come salvavita nel momento in cui noi, e ovviamente questo lo fa il medico rianimatore, io ve lo ricordo solamente per il suo correlato terapeutico, strutturale terapeutico. Ecco, tenete conto che, visto che è un antagonista del mondo muscarinico, visto che a livello cardiaco l'acetilcolina ha questo effetto bradicardico importante, mi aspetto che un antagonista abbia esattamente l'effetto contrario. Ora, nel momento in cui io dovessi avere un rallentamento importante, quindi un avvicinamento dell'arresto cardiaco proprio per una severa bradicardia, ok ragazzi, potete immaginare che il medico rianimatore può utilizzare atropina, ed è chiaro che la via di somministrazione può essere solo quella, via emergenziale, il paziente non è collaborativo, no? Puoi dirgli, scusa cucchiaino, potresti mangiare la compressina, chiaro che siamo in una situazione emergenziale, tutte le situazioni emergenziali ovviamente quando lo richiedono, ecco, non c'è dubbio che la via iniettiva è quella ovviamente più rapida, anche per quanto avete visto con il professor Calicetti in termini ovviamente di velocità di biodistribuzione, quindi non ci stupisce che il medico rianimatore può effettivamente, no, portare in circolo velocemente atropina. C'è un protocollo ovviamente, quelli che vengono chiamati appunto i protocolli di resuscitamento attraverso ovviamente questi principi attivi, che in un qualche modo consente un trattamento emergenziale affinché ovviamente il cuore possa ritrovare, antagonizzando ovviamente il sistema colinergico, aumento della forza del ritmo contrattile, proprio in virtù del fatto che questo è un antagonista. Quindi primo effetto importante, ragazzi, che vorrei ricordare con voi di atropina come farmaco, è come salvavita. Nel momento in cui dovessimo avere, non siamo noi ovviamente a poterlo stabilire, ma un arresto cardiaco per severa bradicardia, quindi ritmo cardiaco che via via diminuisce, fino ovviamente a scomparire, ed è chiaro che è importante che il paziente sia ancora vivo, perché altrimenti la circolazione non porterebbe l'atropina nel distretto dove questo deve agire, se non facendolo, vedremo, per la adrenalina ovviamente, un'altra operazione molto cruenta che deve essere fatta ovviamente da personale estremamente specializzato, un'iniezione intracardiaca, quindi proprio quelle operazioni che vedete da Dr. House a volte, no? Capite bene, ecco, quanto sia delicata quel tipo di manovra, però chiaramente in condizioni emergenziali uno fa tutto quello che può fare. Ecco, volevo ricordarvi atropina come strumento di resuscitamento, scusatemi, ecco il gioco di parole dall'inglese, e per questo effetto che di antagonismo ovviamente del mondo colinergico, che vi ricordo rappresenta un'eccezione alla regola tra tutti i distretti che abbiamo già visto. Ok, Riccardo, ti torna?
Sì, torna tutto.
Cioè, nei limiti, chiaro, torna per, ecco, nel momento in cui adesso vi faccio questa narrazione, spero che almeno la logica sia con voi, ok ragazzi? Poi mi rendo conto che ho magari un po' di ripasso, ma ecco, mi basta che la logica tenga poi chiaramente, ecco, qualcosa. Anche qui speriamo che l'acetilcolina poi faccia bene il suo lavoro nel nostro circuito di memorizzazione e apprendimento, ragazzi. Però ecco, qui volevo in qualche modo ricordarvi questo effetto terapeutico importante. L'altra cosa, ragazzi, che vorrei condividere immediatamente con voi è che non c'era bisogno, invece di venire ovviamente, come vi dicevo, a seguire il corso di farmaceutica 2. Di solito mi diventa molto facile se fossi in classe, perché in classe con voi, perché su questo potrei fare immediatamente una domanda alla persona, cosa che non riesco a vedervi. Ecco, viene magari da anni trattata localmente con questo principio attivo. Tutti voi conoscete l'effetto, se avete fatto almeno una volta ovviamente una visita oculistica, il famosissimo effetto ovviamente dell'atropina. Atropina ovviamente per uso oftalmico, quindi come soluzione oftalmica, ecco la ragione per cui vi porta a sinistra in basso un effetto memoria, il tipico effetto dell'atropina nel allargare ovviamente il lume, no? Quindi della pupilla, e questo consente, se ci pensate, all'oculista di poter avere un ampio campo visivo per andare ovviamente a verificare lo stato di salute ovviamente della retina. Questo effetto è un classico effetto, se ci pensate, anticolinergico muscarinico, a livello ovviamente di quei muscoli che in un qualche modo sono deputati al controllo automatico. Certo che sì, devono in un qualche modo avere un effetto protettivo da un lato, ma anche in un qualche modo sensoriale nei confronti ovviamente di un segnale particolare come quello elettromagnetico legato alla radiazione visibile. Vi torna, ragazzi, è lei che controlla in un qualche modo l'intensità, no, il numero di fotoni che in un qualche modo arrivano poi ovviamente dietro a livello della retina. Ovviamente il lume viene controllato, l'ampiezza del lume, la pupilla, viene controllato da una serie di muscoli che sono chiaramente involontari, come potete immaginare, e che sono a questo punto sotto stretto controllo muscarinico. Allora, non vi stupirà che nel momento in cui ovviamente l'acetilcolina fa un'operazione di, ovviamente in questo caso, costrizione, quindi in qualche modo chiude il lume, ok ragazzi, un suo antagonista ovviamente fa l'effetto esattamente contrario, lo apre, ok ragazzi? Quindi ecco perché lo apre, aumenta, scusate, lo apre è un brutto termine, però ovviamente ne aumenta ovviamente l'area, diciamo, del lume stesso, quindi diventa, la pupilla diventa più grande. Ecco perché anche, vi ricordate, l'utilizzo, come si fa ogni romantico, no, l'utilizzo di atropina qualche secolo fa, un paio di secoli fa, per aumentare ovviamente il volume, scusatemi, l'ampiezza della pupilla, e quindi rendere gli occhi delle signore un po' più, ecco, accattivanti, più facilmente ovviamente, ecco, attraenti ovviamente per la controparte di genere. Quindi c'era un uso cosmetico di atropina proprio per questo. Invece spero che sia chiaro per voi, in un qualche modo atropina a livello oftalmico attraverso una soluzione viene classicamente utilizzato in tutte le diagnostiche oculistiche per aprire ovviamente il lume della pupilla e quindi aumentare il campo visivo. Riccardo, ti torna? Mi faceva piacere questo. Come?
Sì, sì, mi torna, professore.
Ecco, ecco qui, ruolo dell'acetilcolina da un lato costringe, ruolo del suo antagonista dilata. Perdonatemi se semplifico, ma questa cosa diventa per noi, ecco, interessante per capire sempre il duplice effetto tra un controllo colinergico eccitatorio e il suo antagonista. Ok, ragazzi? Mi bastava questo come elemento di ricordo. Tra le altre cose, ragazzi, posso dirvi che non è solo il mondo colinergico, o meglio, il mondo colinergico fa questa operazione, ma ci sono dei controllori poi circuitali del mondo colinergico che in un qualche modo collaborano con lui per ovviamente fare questo controllo involontario del lume della pupilla. Qui lo dico, ragazzi, di solito se fossimo in classe ci scherzeremo un po' sopra da un punto di vista anche della comunicazione, però come potete immaginare per me e anche per voi tra un attimo diventa molto facile, ci scherzavo sempre con le mie figlie, no, capire se effettivamente al rientro a casa avessero in un qualche modo non fatto uso di atropina, perché è raro, ma ha fatto uso di altri tipi di sostanze che sono sotto in qualche modo, che possono in qualche modo controllare l'effetto ovviamente colinergico di cui abbiamo parlato. E vi ricordo qui, ecco, due effetti molto sintomatici per me come papà. ma capite bene, scherzosamente lo possiamo fare, ecco, con un controllo molto, molto anche, ecco, a livello di comunicazione, ragazzi, lo potete fare anche voi, un controllo per capire immediatamente, ecco, se un, diciamo, qualcuno ha, ecco, in qualche modo è stato a contatto, uso questi termini, per vie ovviamente non terapeutiche o anche terapeutiche in alcuni casi, con alcuni principi attivi che possono ovviamente dare come segnale di loro presenza, ecco, un'alterazione del lume della pupilla. Vi ricordo che, per esempio, alcuni farmaci che incontreremo, come gli oppioidi, le benzodiazepini, i barbiturici, ecco, hanno questo effetto, diciamo, colinergico simile. Vedete la classica pupilla punta di spillo? Si chiude così tanto, diventa molto facile ovviamente diagnosticare se, per esempio, ecco, una persona è sotto un effetto rilevante, chiaramente, ragazzi, di classi di farmaci di questo tipo, o ne hanno abusato, cogliete, ragazzi, la provocazione. E dall'altra parte, anche qui molto facile, io scherzosamente lo facevo sempre con le mie figlie quando rientravano a casa, no, anche fidandomi chiaramente di loro, la prima cosa, anche perché, capite bene, ecco, ero forse un interlocutore, ecco, un po' ostico per loro da sgamare, ecco. Quindi gli aprivo, ecco, così, e capite bene che ci sono alcuni stimolanti che vengono utilizzati per via ricreativa, qui ve ne riporto alcuni sulla destra, ragazzi, che hanno esattamente l'effetto contrario, hanno un effetto atropino simile. Immaginando che sia difficile tornare dalla discoteca dopo, ecco, e contemporaneamente aver fatto una vista oculistica, cogliete, ragazzi, per me è facile, ma anche per voi, stabilire se quella persona è sotto effetto di alcuni stimolanti, psicostimolanti, che hanno come conseguenza esattamente un effetto atropino simile. E qui ve ne riporto alcuni che sono famosissimi e di cui alcuni di questi faremo qualche cosa. Quindi io, occhio, ecco, io dico sempre, difficilmente la pupilla ovviamente mente, ok, ragazzi? E quindi ve lo lascio sempre per ricordarvi che ci sono altre classi di farmaci, oltre ovviamente a quelli che stiamo descrivendo, che possono alterare indirettamente il lume della pupilla e possono diventare diagnostici per noi sotto vari aspetti, anche come papà. Scusatemi se... Riccardo, ti sembra chiaro?
Chiarissimo.
Grazie.
Opioidi restringono mentre...
Sì, ecco, passatemi. Era per darvi innanzitutto un'indicazione che il sistema colinergico è integrato con altri sistemi di comunicazione, alcuni li vedremo insieme, e chiaramente alcuni principi attivi che possono essere di farmaci quando viene usato terapeuticamente o d'abuso nel momento in cui non è terapeutico il loro utilizzo, possono alterare, quindi manifestarsi anche ad un osservatore esterno attraverso ovviamente la variazione del lume della pupilla. Mi bastava in questo momento, e poi se qualcuno di voi vuole utilizzarlo anche come elemento mnemonico, diventa importante, perché diventa facile stabilire quale tipologia, chiaro che uno non ha un'idea del principio attivo assunto, ma la classe di appartenenza. Ecco, direi che molto spesso le classi di appartenenza, io direi proprio di sì. Ok, ragazzi? Bene.
Ma prof,
prego.
Ad esempio, la luce stroboscopica, comunque gli strobi in discoteca,
sì,
possono influenzare sui, cioè,
sì,
sull'attività,
sì,
dell'occhio, bastoncelli?
Sì, assolutamente sì. Ecco perché è più interessante, come scherzosamente vi anticipavo, fare questa operazione, passatemi, qualche minuto dopo che avete avuto quel tipo di intensità stimolatoria visiva in quegli ambienti. Ecco perché, scherzosamente, quando le mie figlie tornano a casa, perché il tempo, no, c'è un tempo sufficiente, e soprattutto, ecco, se questa cosa permane, capite, nei minuti, no, nelle ore successive, è chiaro che, ecco, non possiamo attribuire alla intensità o alla prolungamento dell'intensità luminosa, che in alcuni ambienti ha ragione, non so,
dico
che
io.
Chi?
Alberto,
ecco, giustamente Alberto sottolinea il fatto, guarda Stefano, ma l'intensità, assolutamente sì, avete perfettamente ragione, ecco perché diventa più diagnostico farlo nel momento in cui, ecco, vi siete allontanati da quel luogo e magari questo fenomeno persiste, no, qualche ora dopo ovviamente l'allontanamento dal luogo stesso. Quindi ha perfettamente ragione Alberto, da ovviamente era un elemento così di, ecco, passatemi, di condivisione insieme di alcuni segnali diagnostici, non per essere, ecco, punitivi, ma perché in un qualche modo uno può subito avere un'indicazione, pensate, di un abuso, no, per esempio, ecco, di alcuni farmaci, in alcune situazioni anche, ecco, non necessariamente, ecco, di svago, posso dire un suicidio, un tentato suicidio per barbiturico. È chiaro che uno, ecco, non io, ma il medico ovviamente rianimatore ha subito una diagnostica veloce di quale tipologia di abuso volontario o involontario, ecco, è stato soggetto il paziente che ha di fronte. Già banalmente, ecco perché, se ci pensate, una delle prime cose che viene fatta è il controllo della pupilla. Ok ragazzi, ecco, scusatemi se ho condiviso con voi questo elemento. Ma io sull'atropina avrei finito, passerei velocemente a sua cugina Yoshamina. Scusate la scopolamina, ho usato io impropriamente la Yoshina, la sua, ecco, conosciuta come scopolamina, perché di questo io vorrei solamente ricordarvi due elementi fondamentali. Anche qui non voglio, ecco, tediarvi sulla scopola japonica, su tutta la parte ovviamente di farmacognosia e di botanica farmaceutica che avete già visto. Mi interessa l'alcaloide, ragazzi, mi interessa l'alcaloide, e soprattutto quelle, ve lo ripropongo esattamente come l'atropina. Se fossi Andrea potrei chiedere a Riccardo quali sono, cortesemente, solo da lettura grafica, quali sono gli elementi che contraddistinguono ovviamente la scopolamina dall'atropina che abbiamo visto fino a poco fa. Se Riccardo riesce a intercettarmene un paio veloci, se no ve lo dico io, ecco. Ma è chiaro che si assomigliano moltissimo, giusto ragazzi? La struttura atropanica la ritroviamo, la presenza dell'ammina terziaria la ritroviamo, tranne, guardate quell'elemento grafico che non è un mio errore di ortografia a livello della posizione del metile, ovviamente, che c'è su questa ammina terziaria. La posizione alfa dell'olo, del tropanolo, l'estere formato dall'acido tropico, copia e incolla, tutto quello che vi ho detto ragazzi è tutto lì, l'anti, no, no, non ci stupisce, è un super classico, è una muscarina, scusatemi, è una atropina, ecco, con una, io direi, piccola differenza che uno si chiede, ma accidenti, perché? La piccola differenza, Riccardo?
Beh, c'è un
epossido. Basta, è buono. Sì, ha perfettamente ragione Riccardo. Cioè, stranamente, vedete questo sistema triciclico in cui uno è una sorta di ciclopropano ossigenato, che conoscete molto bene, epossido ossirano, messo lì. Poi uno si chiede, ma come mai, ovviamente? Beh, se ci ricordiamo, ragazzi, il fatto che questo doveva essere, uso questo termine, un veleno cattivo, uno potrebbe anche immaginare di avere un epossido in quella posizione. La cosa strana, ragazzi, che condivido con voi, è che questo è un farmaco. Allora dico, attenzione, e devo dire, potrei chiederlo a Riccardo, ma non è necessario, vorrei chiedervi se per caso, ecco, tra gli epossidi che avete visto nel corso di farmaceutica 1 con la professoressa Sissi, avete incontrato ovviamente la scopolamina. Ed è chiaro che quando io dico epossidi, dico alchilanti, passatemi, antitumorali, ovviamente della famiglia degli alchilanti. Riccardo, potremmo ricordare questo almeno?
Allora sì, no, li abbiamo visti come alchilanti, sì, no, appunto come antitumorali, non ho bene a mente.
No,
preciso che composti erano, però
non no, no, non ha importanza Riccardo, ma voglio dire, sicuramente anche se andate a rivedere le lezioni della professoressa Sissi, non trovate la scopolamina. Ora dici, ma come,
no,
stai?
No,
questo era per dire che l'effetto muscarinico che hai in questo momento a livello sistema centrale, memorizzazione e apprendimento, è buono, Riccardo, quindi va bene. Perché effettivamente non c'è un ricordo di scopolamina come antitumorale. Ora, caspita, uno dice, ma Stefano, come mai un epossido che chimicamente arriva subito alla nostra attenzione, no ragazzi? Ecco, come mai un epossido è presente in un alcaloide e ci va benissimo nel momento in cui volessi un veleno perché è cattivo? Ma addirittura Stefano mi sta dicendo, è un farmaco come ovviamente la nostra atropina. Contra le altre cose, una piccola differenza ovviamente nella sua applicazione, una piccola differenza rispetto all'atropina, che abbiamo visto essere prevalentemente utilizzata in quei due ambiti, no? Ecco, uno emergenziale, l'altro diagnostico che vi ho ricordato. Poi tutti gli altri effetti sono presenti, ma non troverete mai l'atropina ovviamente svolgere questo ruolo per tutti gli altri effetti, perché come farmaco ha queste due funzioni principali. Scopolamina ne ha un altro che ovviamente è strettamente legato ovviamente a questa presenza anomala, no, di un ossirano epossido. Guardate dove, vi ricordate le due posizioni di giunzione, no, che ho detto in questo secondo ciclo? Blocco la conformazione del cicloesano, AZA, no? e in un qualche modo della nostra piperidina. E ora ovviamente piperidina è quel sistema a serio, ok? E ovviamente bloccato. Ora su questo secondo sistema aggiungo un terzo anello ciclico, un terzo anello sicuramente ciclico, un terzo
professore, scusi,
sì,
posso chiedere, è un po' peggiorato l'audio?
Oh davvero ragazzi?
20 minuti, sì.
Oh mi dispiace ragazzi, allora io
adesso si sente.
Oh mi dispiace davvero, perdonatemi, spero che ecco, possiate almeno recuperare in parte dalla doppia registrazione. Io provo, ripeto le ultime cose, Riccardo, tanto per ecco ci stiamo.
Sì, magari è meglio, però comunque adesso si sente, quindi a posto, dai.
Perdonatemi, ragazzi, può succedere ecco qualche diciamo malfunzionamento dell'audio, si è riproposto spesso ecco in alcuni momenti della giornata in diversi corsi, vi chiedo scusa per questo. Ripeto l'ultimo concetto, ragazzi. Allora, perché le possido? Perché c'era la necessità in un sistema già costretto da un punto di vista sterico, quindi blocco conformazionale, così come abbiamo già detto per l'atropina, inserire ovviamente un terzo anello. Terzo anello, tra l'altro, che tutti noi riconosceremo come un portatore sano di reattività chimica. Vi torna, ragazzi? Certo che sì, penso che la cosa più naturale che vi venga in mente relativamente agli ossirani e possidi ossirani, da ricordi ovviamente di chimica organica e poi forse anche di biochimica e poi di farmaceutica 1, è la loro reattività nei confronti di nucleofili. Posso dire questo, ragazzi, con i due meccanismi di apertura che avete già visto, no? Quello acido catalizzato e quello invece, passatemi, più caratterizzato dall'attacco nucleofilo di tipo SN2, no? Direi che faccio un piccolo, che vedremo tra un attimo anche come. Perché? Cosa implica avere un epossido in quella posizione da un punto di vista farmaceutico, ragazzi? Ora, se mi consentite, ecco, eccolo qui, vi riporto l'epossido, vi riporto la struttura, chiederei a Riccardo, ripropongo, ragazzi, vedete, ripropongo alcuni parametri e se ricordate io ne guardo sempre due con un occhio particolare e sono il coefficiente di ripartizione che gradirei fosse nell'intervallo nel momento in cui devo transitare spontaneamente, quindi essere assorbito e poi biodistribuito, il coefficiente di ripartizione mi farebbe piacere che fosse nell'intervallo, vi ricordate, 0,3 con un massimo di 5 alla Lipinski se la via di somministrazione fosse quella orale, ok? E questo ha un coefficiente di ripartizione di 1, quindi ragazzi, Riccardo, ti torna che sia un po' più basso rispetto a quello che io avevo visto per la atropina? Direi forse di sì.
Sì,
perché c'è un atomo di ossigeno in più, ragazzi, okay. E se ci pensate, quell'atomo di ossigeno in più è un interattore con l'acqua, no? Favorente, e di conseguenza io mi aspetto che il rapporto di preferenza tra acqua normale e ottanolo si sposti un pochino verso l'acqua, perché ho un gruppo funzionale, l'ossigeno di quell'epossido, che può interagire positivamente con l'acqua, positivamente attraverso le classiche interazioni dipolo-dipolo, legame di idrogeno. Ritorno, ragazzi, mi aspetto che ogni portatore sano di interazione con l'acqua diminuisca il coefficiente di ripartizione, perché nella scelta acqua normale ottanolo preferisco stare un po' di più in acqua. Scusatemi se vi ho messo in ordine il concetto, però è ancora uno, vuol dire che potendo scegliere 10 volte nel momento in cui sono davanti al normale ottanolo, traspongo davanti una membrana, ecco, 10 volte preferisco andare in normale ottanolo rispetto allo rimanere in acqua, però comparativamente all'atropina la mia preferenza è un po' minore, perché chiaramente quell'ossigeno contribuisce allo star bene in acqua. Perdonatemi se vi ho semplificato così. Quindi guardo sempre i coefficienti di ripartizione da un lato, sempre, quando ho le ammine, sempre. E poi, ragazzi, faccio sempre questa operazione, perché qualche volta c'è qualche eccezione alla regola, e questa è un'eccezione alla regola, guardo la PKA, perché è una mina terziaria. Mi aspetterei che fosse in quell'intervallo, vi ricordate, super classico, tra 8,5 e 10. Guardo il valore sperimentale, no, del PKA di questa ammina e mi accorgo che è addirittura minore di 8. È meno basica della nostra atropina. questa minore basicità, che molto spesso non viene mai sottolineata, ragazzi, ha una ripercussione importante da un punto di vista farmaceutico e chiaramente farmacologico-terapeutico. Vi torno, ragazzi. Ora, la domanda potrebbe essere: perché è meno basica? Perché scopolamina è meno basica, ovviamente, di atropina. Qui vi faccio rivedere tutto lo scenario. Vediamo che ore sono, ragazzi, ci abbiamo ancora qualche minuto. Eccolo qua. Questa è la situazione, ragazzi. Perché? Ora, avrei fatta la domanda provocatoria ad Andrea, non la faccio a Riccardo, ma potrebbe essere, ragazzi, che quell'inversione piramidale, vi ricordate? Inversione Zorro 96, inversione piramidale dell'azoto di quell'ammina, ok? Che poteva spostare l'equilibrio assiale equatoriale di quel metile, senza toccare la variazione sedia barca del cicloesano corrispondente, azza cicloesano. Quindi potrebbe essere che la presenza di questo epossido, che è subito sotto, guardate, sarebbe subito sotto alla posizione, no, equatoriale del metile, sposti la preferenza ovviamente conformazionale che quel metile ha dalla posizione, che nell'atropina abbiamo già descritto essere quella super classica equatoriale, a quella che invece è meno attesa da un punto di vista della stabilità, che è quella assiale, perché il metile in posizione equatoriale avrebbe, ditemi se vi torno uso e voi, un ingombro sterico importante, esattamente con l'ossigeno di quell'epossido che ho subito sotto. Ok, ragazzi? Potrebbe essere questo che sposta in un qualche modo, no, la posizione relativa di quel metile. E potrebbe essere questa la ragione per cui la pKa diminuisce, vedete, quasi di due ordini di grandezza, 100 volte. 100 volte. Vuol dire che l'atropina è 100 volte più basica, pur essendo una base debole, di quanto non sia, ovviamente, la nostra piccola scopolamina. 100 volte è tantissimo, ragazzi. Ora, se ci pensate, nell'equilibrio distributivo, dato un certo valore di pH, no? Nell'equilibrio distributivo protonato-non protonato, 100 volte vuol dire, ragazzi miei, che spostiamo la preferenza di essere nella forma protonata 100 volte in meno rispetto a quello che io avevo nell'atropina. Cogliete, ragazzi? È 100 volte l'equilibrio, ovviamente, spostato, no, verso la forma non protonata rispetto a a parità di pH, chiaramente. 7,4 se ovviamente siamo al siero di Andrea, come dicevamo, quello di Riccardo oggi. Direi che questa differenza di due ordini di grandezza, ragazzi, vuol dire 100 volte, si ripercuote nell'equilibrio protonato-non protonato. E questo, ditemi se vi torna, dovrebbe riproporsi anche da un punto della farmacodinamica locale, vuol dire che a parità di concentrazione di, ditemi se vi torna, di scopolamina, io ho 100 volte in meno di specie protonata, che è quella farmacodinamicamente attiva, perché solo il sale d'ammonio quaternario permanente è il portatore sano di interazione a livello del sito ortosterico del recettore muscarinico. Quindi sembrerebbe quasi che scopolamina, e questa mi piace tanto, ricordatevelo, a parità di concentrazione abbia una popolazione protonabile inferiore e quindi sia anche, uso questo termine, meno potente rispetto alla atropina a parità di concentrazione, perché l'equilibrio nel caso della scopolamina è più spostato rispetto alla forma non protonata farmacodinamicamente attiva, che invece ovviamente riduce la sua presenza e quindi la sua capacità di interagire. Scopolamina meno potente. Vi torna, ragazzi? Riccardo? E questo effetto,
sì, torna, professore.
E questo effetto potrebbe essere proprio dovuto al fatto che la presenza di quell'epossido sotto lì sposta, no, il posizionamento, adesso vi dico il perché, ragazzi, adesso vi dico il perché, sposta il, no, la popolazione conformazionale tipica di, no, dell'inversione piramidale da quella assiale più stabile, quella che uno si aspetterebbe presente nell'atropina, a quella da quella equatoriale classica presente nell'atropina a quella assiale anomala presente nella scopolamina. Vi lascio qui, ragazzi, con la spiegazione del perché. Ditemi se vi torna. Vi faccio vedere quale potrebbe essere lo scenario interpretativo nel momento in cui ho i due sali di ammonio quaternari e vado a vedere la loro interazione con l'acqua. Vi ricordo che la stabilità dei sali di ammonio dipende ovviamente molto spesso in acqua dalla capacità di solvatazione, quindi di interagire, quindi di idratazione, di interagire che le molecole d'acqua hanno con la carica positiva proprio del nostro sale d'ammonio. Più ingombrato è il sale d'ammonio e meno facilità avrà l'acqua di avvicinarsi e di interagire con lui. Meno ingombrato è ovviamente il sale d'ammonio e più alta sarà la facilità dell'acqua, ovviamente, di interagire con lui. Tra le altre cose, ragazzi, forse c'è un microfono acceso, ragazzi, e grazie, siete gentilissimi, e vi lascio subito, ok? Ora, ragazzi, se ci pensate, tra le altre cose, nella scopolamina abbiamo addirittura anche un competitore all'interazione con l'acqua che, come vi ho detto prima, è proprio l'ossigeno dell'epossido. Quindi l'acqua nella scopolamina, che vede l'ossigeno, scusatemi, la presenza dell'ossigeno dell'epossido e il posizionamento assiale, ovviamente, del metile della mina terziaria, vedete, porta ad avere un aumento dell'ingombro attorno ovviamente al sale d'ammonio, quindi vuol dire che l'acqua avrà più difficoltà ad avvicinarsi e ad interagire con lui, quindi vuol dire che è meno stabile rispetto alla situazione che vedete a sinistra, in cui tutto questo non avviene, il metile è nella sua posizione equatoriale, vedete quanto spazio ha qui l'acqua, eccola qui, ve la sto riproponendo con il mouse, di avvicinarsi al sale di ammonio, eccolo qui, e di interagire con lui o attraverso ovviamente la formazione di una classica interazione carica dipolo o attraverso la formazione di un legame ad idrogeno, in cui ovviamente il sale d'ammonio facente funzione è il donatore e l'ossigeno dell'acqua è ovviamente. Vedete che qui avete la possibilità di collocare più di una molecola d'acqua e quindi di interagire favorevolmente con il sale d'ammonio. Qui avete questa doppia situazione in cui le molecole d'acqua sono costrette, ce n'è un numero minore attorno al sale d'ammonio e in più avete, eccolo qui, il competitore. Vuol dire che effettivamente quella mina è meno ovviamente facilitata la sua stabilizzazione attraverso l'interazione con l'acqua. Di conseguenza la sua basicità ovviamente diminuisce, tanto da renderla ovviamente due ordini di grandezza, 100 volte meno basica della atropina. Di conseguenza questo avrà, e lo riprenderemo domani, ovviamente una ripercussione anche da un punto di vista terapeutico. È chiaro, i profili saranno esattamente gli stessi, non c'è trucco, non c'è inganno, però forse dovremo rivedere un attimo, ecco, un'applicazione terapeutica, lo vedremo domani insieme. Ragazzi, io vi ringrazio, direi che oggi la cosa più saliente è aver in qualche modo, dal mio punto di vista, analizzato quali sono ovviamente le applicazioni terapeutiche da un lato dell'atropina relativamente ovviamente al suo fatto di essere un antagonista di tipo muscarinico, e dall'altro lato, quindi, le due applicazioni terapeutiche più importanti a livello ovviamente di capacità di resuscitare una persona che sia soggetta ad una potente bradicardia, e dall'altro invece l'applicazione diagnostica da un punto di vista oftalmico. Dall'altro abbiamo iniziato a prendere in considerazione la scopolamina, sua ovviamente cugina da un punto di vista strutturale, analizzando in modo particolare qual è il ruolo svolto da quell'epossido, non solo ovviamente da un punto di vista della sua presunta reattività, che in realtà vedremo, ecco, non essere così elevata come uno si attenderebbe domani, ma soprattutto nell'influenzare una proprietà importantissima come la costante di dissociazione acido-base di quell'ammina terziaria, che è, come vi dicevo, 100 volte meno propensa a protonarsi rispetto ovviamente all'atropina, e di conseguenza è 100 volte meno presente nella sua forma farmacodinamicamente attiva a parità di concentrazione e di pH rispetto ovviamente all'atropina. Questo domani ci porta a ridefinire velocemente ovviamente il suo profilo farmacodinamico. Ragazzi, vi ringrazio, buon pomeriggio, un saluto carissimo e ci vediamo domani. Ciao a tutti!